Allora, buonasera, benvenuti a tutti, ben rivisti, alcune persone che è un grande piacere rivedo. Questo è il terzo percorso che facciamo di questo ciclo di incontri chiamato La Scuola e la Città, e quest'anno abbiamo pensato di organizzare 4 incontri tutti dedicati al tema dell'informazione, cercando naturalmente di approfondire sia in senso generale sia in senso particolare questa tematica. E come è successo per gli incontri precedenti, cerchiamo di farlo naturalmente con delle persone qualificate, in questo caso con degli operatori dell'informazione che operano sia sulla carta stampata, sulla televisione, su grandi giornali. Abbiamo invitato sia giornalisti italiani che giornalisti stranieri che da anni lavorano nel nostro paese. E questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Paolo Biondani, che ringrazio vivamente per essere qui da stamattina. Vi sapete che noi facciamo sempre la mattina i ragazzi e la sera la cittadinanza. Paolo Biondani è un giornalista dell'Espresso, lui è un inviato dell'Espresso, fa molto piacere perché è di origini veronesi, è partito da giovane lavorando al Gazzettino qui nella redazione di Verona. Nel 1990 è iniziata la sua professione molto importante nel Corriere della Sera, dove è rimasto fino al 2007, per poi passare al gruppo L'Espresso, settimanale Espresso. E giù poi lo trovate, è anche coautore di un libro molto importante che si chiama Capitalismo di rapina, edito da Chiare Lettere. Per chi fosse interessato, giù ce ne sono alcune copie. La serata come si svolge? Io farò una brevissima introduzione al tema, tanto per inquadrarlo in senso generale, e la cosa che ci piaceva, se siete d'accordo, insomma, se vive anche voi come abbiamo fatto con i ragazzi stamattina, era quella anche magari di sentire già dalle prime battute le vostre domande. Ricordo a tutti che il tema di questa sera è il giornalismo d'inchiesta. Ecco, Paolo Biondani è un giornalista che, vorrei ricordare, è entrato al Corriere nel 90, quindi tutta la stagione di Mani Pulite Paolo Biondani l'ha raccontata dalle pagine del Corriere. Ma recentemente Paolo Biondani ci ha raccontato di inchieste importanti sul rapporto mafia e politica, sul rapporto mafia e corruzione. Ecco, se acquistate l'Espresso oggi ci sono 2 grosse inchieste scritte da lui, quindi abbiamo veramente l'occasione, lo ringraziamo molto, di avere, come abbiamo vissuto stamattina con i ragazzi, una persona che si fa testimone del lavoro che fa. Oltre che essere bravo tecnicamente, scoprirete che è anche una persona molto appassionata e molto impegnata civilmente. Io farò la mia breve introduzione e poi, ecco, magari ti passo un attimo la parola, così ci racconti un po' questo giornalismo d'inchiesta, che cos'è, in che cosa consiste. E poi se è vero che in Italia se ne fa poco, come molti dicono, e perché, oppure se invece questo è vero in parte e non è vero affatto. Poi inizierei con ricordare a tutti l'articolo 21 della nostra Costituzione, che dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e che la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni e censure. Ecco, mi sembra importante partire dalla Costituzione, che è il nostro faro che ci accompagna, perché la nostra legge più importante collega il tema dell'informazione al tema della libertà. E da qui che vogliamo partire con questo ciclo di incontri che abbiamo intitolato Vedo, sento, poi abbiamo messo qualche puntino di sospensione, parlo e racconto, abbiamo messo un punto interrogativo, che si articolerà in 4 appuntamenti da gennaio ad aprile. Ecco, la scelta del tema dell'informazione, con particolare attenzione a quella italiana, si fonda su una serie di convincimenti che vi riassumo brevemente in questo senso. Siamo convinti che senza informazione non ci può essere conoscenza, senza informazione non ci può essere consapevolezza, senza informazione in poche parole non si è liberi. E soprattutto è importante riflettere sul fatto che quello che viene detto, scritto e raccontato ha degli effetti importanti per quanto riguarda i comportamenti individuali e collettivi. Vorrei leggervi una frase che stamattina abbiamo letto anche i ragazzi. È una frase di Pippo Fava, giornalista siciliano, ucciso la Cosa Nostra, che aveva fondato un giornale chiamato I Siciliani. Nell'84 Pippo Fava scrisse queste parole: io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera, quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente in allerta le forze dell'ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici un buon governo. Ecco, mi sembrano parole importanti, tra l'altro di un testimone oltre che di un operatore di giustizia, che ci dicono che dalla qualità dell'informazione dipende la qualità della democrazia di un paese. Per questo è importante vigilare sullo stato della nostra informazione, sia come operatori del settore che come cittadini. Un'informazione corretta, plurale e libera è alla base della promozione di una cultura di cittadinanza democratica, attiva e responsabile. Nel titolo del ciclo di incontri di quest'anno, come vi dicevo poco fa, abbiamo messo un punto interrogativo, perché ci sono alcuni dati che ci pongono delle riflessioni sullo stato della nostra informazione, sulla sua qualità, sul quale invito anche Paolo Biondani magari a portare il suo contributo. Ve ne citerò due. Secondo la fondazione americana Freedom House, che ogni anno fa un rapporto sulla libertà di stampa nel mondo, nel 2011 l'Italia è passata dal 72esimo al 75esimo posto ed è considerata, tra le democrazie occidentali, l'unico paese a parziale libertà di stampa. La settimana scorsa, Rapporteur Sans Frontières ha reso pubblico il suo rapporto annuale sulla libertà di informazione nel mondo e anche qui l'Italia scende nella classifica, si colloca al 61esimo posto a fronte della Francia, ad esempio, che è al 38esimo posto. Il nostro paese ha indubbiamente registrato delle criticità in tempi recenti relativamente alla libertà di stampa. Abbiamo assistito ad un connubio tra politiche di informazione che il nostro paese non aveva mai conosciuto e che addirittura si stava per concretizzarsi nell'approvazione di una legge che è stata definita sulla stampa legge Bavaglio, che era un provvedimento che si proponeva di regolamentare in un senso eccessivamente restrittivo, secondo quanto riferito da più parti, la pubblicazione delle intercettazioni e quindi la diffusione anche di certe informazioni alla popolazione. Ecco, negli stessi giorni in cui in Italia si parlava di questa legge, in Germania il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in base al quale i giornalisti che ottengono da terzi informazioni confidenziali su argomenti riguardanti lo Stato e il governo non possono essere in alcun modo perseguiti, cioè si andare esattamente nella direzione opposta. Di fronte però a questi due scenari completamente diversi, noi pensiamo che sia opportuno chiedersi qual è la responsabilità del mondo politico, ma anche quella dei cittadini che vivono in un paese. In Italia la legge Bavaglio non è passata, ma i conflitti di interesse e l'utilizzo strumentale dell'informazione in alcuni casi sono problemi che tuttora permangono. Quanto sta accadendo alla RAI credo che ne sia un esempio esemplare. L'informazione di qualità implica il dover sostenere dei costi, sia economici che umani. La buona informazione ha dei costi e noi pensiamo che i cittadini debbano imparare a sostenere anche i costi della stampa. Vedendo in questo finanziare giornali, alcune televisioni, alcuni siti e quant'altro come un investimento, non come una spesa. Come può esserci infatti una buona informazione se le redazioni licenziano anziché assumere, se molti bravi e giovani giornalisti sono assunti con contratti precari e pagati in nero per qualche manciata di euro? E poi, sempre in relazione ai costi umani, vi cito i dati di Rapporteur Sans Frontières, che ci ricorda che nel nostro paese ci sono circa 12 giornalisti attualmente che vivono sotto scorta. Uno di questi è un collega di Paolo Biondani, si chiama Lirio Abate, che da anni scrive di mafia. L'ultimo dei giornalisti sottoposto a scorta è un ragazzo di 28 anni che vive a Modena, si chiama Giovanni Tizian, scrive da anni di mafia in Emilia-Romagna e, come ricordavamo stamattina i ragazzi, Giovanni Tizian è figlio di un ex di un funzionario di banca ucciso a Bovalino dall''Ndrangheta e la sua famiglia circa 30 anni fa si era spostata in Emilia-Romagna nella speranza di non dover affrontare certe situazioni, cosa smentita dai fatti, ahimè. E vorrei ricordarvi che in tempi recenti una fotografa dell'Arena, per essere andata a Zimella a fotografare l'abitazione di un 'ndranghetista, è stata picchiata dai parenti di questo 'ndranghetista. E la settimana scorsa un giornalista del giornale di Vicenza, per aver raccontato dell'abbattimento di piante, per, probabilmente per fini legati ad una speculazione edilizia, è stato picchiato pesantemente per strada mentre stava ritornando a casa. Ecco, nel solo 2011 c'è un osservatorio, si chiama Ossigeno per l'Informazione, ha registrato atti intimidatori e minacce nei confronti di 324 giornalisti. Nei primi 20 giorni del 2011 sono già 19 i giornalisti italiani, spesso di testate locali, che hanno ricevuto delle minacce. Ecco, oggi è la giornata della memoria delle vittime della Shoah. Mi sembrava importante ricordarlo, ma vorrei brevissimamente ricordare anche i nomi dei giornalisti italiani che sono stati uccisi nel compimento del loro dovere, perché spesso di molti di loro ci dimentichiamo il loro nome. Si chiamavano Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Carlo Casalegno, Peppino Infastato, Mario Francese, Walter Tobagi, Giuseppe Fava, Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, Beppe Alfano, Italo Toni, Graziella De Palo, Almerigo Grizzl, Guido Puletti, Marco Lucchetti, Ilaria Alpi, Gabriel Brunner, Antonio Russo, Maria Grazia Cutulli, che era del Corriere, Raffaele Ciriello, Enzo Baldoni, Enzio Malatesta, Carlo Merli, Eugenio Colormi, Ezio Cesarini e Carmine Pecorella. E poi ci sono stati anche dei cameraman e degli operatori, come Miran Robatin, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Marcello Palmisano. L'ultimo giornalista italiano ucciso è stato un fotoreporter, Fabio Polendi, che aveva 45 anni ed è stato ucciso a Bangkok nel maggio del 2010. Giornalismo è poter capire e voler spiegare, disse Walter Tobagi, un giornalista del Corriere della Sera, ucciso dai terroristi. E la giornalista russa Anna Politkovskaya, che è stata uccisa il 7 ottobre del 2006, ha scritto: «Sono assolutamente convinta che il rischio sia parte del mio lavoro e non posso fermarmi perché è mio dovere. L'unico dovere di un giornalista è quello di scrivere quello che vede». Quindi l'importanza dell'andare anche a cercare, come fa Paolo, le notizie e non aspettarle dietro un desk. Abbiamo voluto citare questi due giornalisti per dire con forza che l'informazione non può essere disgiunta dall'etica se vuole adoperarsi per la ricerca della verità, per dare un contributo alla costruzione della giustizia, se vuole salvaguardare la propria libertà e indipendenza del suo agire e del suo diffondere pensiero. L'etica dell'informazione, secondo noi, deve partire da qui, dal migliorare il livello culturale dei cittadini, non nell'abbassarlo, dal sorvegliare chi gestisce i poteri in una comunità, in una nazione, perché rispetti la legalità, per evitare che si compiano gli abusi. Se la verità provoca lo scandalo, meglio accettare lo scandalo che abbandonare la verità, disse Gregorio Magno. Quindi la buona informazione, l'etica dell'informazione consiste anche nell'aiutarci a ragionare e non a dare libero sfogo agli istinti più biechi che sono dentro di noi. Non c'è etica quando l'informazione serve per screditare una persona, stamattina ne abbiamo parlato con i ragazzi, diffondendo notizie false e tendenziose su di essa, sulla sua vita privata e professionale. Ryszard Kapuscinski, che è stato un grandissimo inviato, i cui libri sono pubblicati dalla Feltrinelli, in una conferenza svolta qualche anno fa in Italia disse a dei giovani che si apprestavano a fare il giornalista che il cinico non è adatto a fare questo mestiere. Ecco, l'etica dell'informazione secondo noi non può prescindere dal rispetto delle persone e della loro dignità. Oggi viviamo in un mondo nel quale non possiamo dire che mancano le notizie, casomai dobbiamo imparare a selezionarle, a fare un uso sapiente anche dei nuovi mezzi di comunicazione, da internet e social network. Avere la coscienza che dobbiamo essere non solo fruitori accorti dell'informazione, ma che possiamo diventare noi stessi produttori di informazione, persone capaci di denunciare le cose che non funzionano, ma anche persone capaci di divulgare il positivo che esiste. Insomma, in conclusione, noi siamo convinti, ed ecco perché vogliamo rafforzare anche questo pensiero, però confrontandoci con gli operatori dell'informazione e con voi, con i ragazzi, che il futuro del giornalismo e della buona informazione dipende sia dalla passione e dall'impegno e dalla preparazione di chi fa questo mestiere, sia però anche dal grado di maturazione civica dei cittadini che vivono in un paese. Questi erano i nostri pensieri che stanno alla base dell'ideazione, della realizzazione di questo ciclo di incontri. Adesso io lascerei la parola a Paolo Bondani.
Prima di tutto grazie a Paolo Mani, che è stato troppo generoso nei miei confronti. Mi sento sempre solo un cronistaccio, mi meraviglio sempre che qualcuno mi paghi per scrivere degli articoli, non cessa di stupirmi questo. La domanda era: perché in Italia si fa o c'è poca tradizione di giornalismo d'inchiesta? Io partirei da un esempio, anzi partiamo da un concetto generale. Molti politici che hanno avuto anche ruoli di governo hanno inculcato nell'opinione pubblica l'idea che i giornalisti sono dei cani rabbiosi. Naturalmente non i giornalisti che pubblicano dossier falsi in prima pagina per screditare magari il direttore del giornale cattolico che dà fastidio al padrone, non i giornalisti che fanno notizie di gossip in televisione su chi va letto con chi, ma i giornalisti, quelli che scrivono di mafia e politica, di mafia e corruzione, eccetera, sempre quelli che danno fastidio. Quindi saremmo dei cani. Devo dire che sono d'accordo. C'è una frase famosa che si insegna nelle università di giornalismo americane, che è un po' il viatico del nostro mestiere. Si dice che il giornalista deve essere il cane da guardia nella fattoria del cittadino. Un concetto elementarissimo. Il soggetto che viene, come dire, che di mestiere deve, come dire, abbaiare quando sente arrivare i ladri o gli assassini o i rapinatori. È la persona che deve lanciare l'allarme al cittadino: attenzione, ti stanno rubando i soldi, attenzione, ti vogliono ammazzare o rapinare la moglie. Il compito giornalismo è proprio quello, secondo me, il compito sociale. Per quello è così importante, dice lui, il ruolo del giornalista, di là di poi di quello che riusciamo a fare come singoli giornalisti, perché noi cittadini facciamo sempre l'esempio dei soldi, che può essere più chiaro: diamo molti soldi attraverso le tasse allo Stato, quelli che le pagano, e lo Stato dà molti soldi a noi attraverso servizi, gli ospedali, le scuole, eccetera. Quindi se un politico ruba dei soldi, se un amministratore pubblico favorisce la ditta amica che poi lo paga di nascosto, non lo va a dire. C'è bisogno di qualcuno che vada a scoprire questi fatti. E purtroppo in Italia è quasi sempre solo la magistratura e le forze di polizia giudiziaria che lavorano con la magistratura, e non la magistratura in blocco. Se guardate, c'è una grande parte di magistratura che non scopre mai niente, in alcune città non succede mai niente. Sono sempre quei quattro gatti di magistrati di Milano, di Palermo, di Napoli, e che sono anche i più attaccati. Quindi da una parte un giornalista cronista giudiziario ha il dovere morale di raccontare i fatti scoperti dalla polizia e dalla magistratura in maniera corretta. Dall'altra parte ha il dovere sociale di scoprire lui cose che la magistratura ancora non conosce. E adesso vi racconto un piccolo aneddoto, perché non mi piace tanto fare l'insegnante, non mi sento maestro di nessuno. Ero il Corriere della Sera, dove insomma nei giornali nascono anche proprio rapporti di amicizia al di là della professione. C'è proprio un mio amico che si chiama Guido Limpio, che è un giornalista di esteri molto esperto di terrorismo islamico. Dopo l'11 settembre alcune inchieste italiane di terrorismo islamico hanno avuto un successo clamoroso anche negli Stati Uniti. Ve la faccio molto breve: dopo l'11 settembre è successo che i servizi segreti italiani si sono scatenati a raccontare balle, hanno scritto dei dossier in cui sembra che ci fosse Bin Laden a Bussolengo, e poi andavi a vedere, no, delle balle catastrofiche, proprio ci sono cose esilaranti. i servizi sono quelli che dovrebbero dare l'allarme alla magistratura, cioè tra tutti gli onesti immigrati che vengono qua solo a lavorare, dire chi invece è il salafita tremendo che predica odio, e non lo facevano questo mestiere. Invece i soliti, gli stessi magistrati che erano accusati di essere comunisti, eccetera, erano, sono quelli che hanno fatto il lavoro migliore, per cui calavano flotte, poliziotti, magistrati americani a prendere le carte nostre, perché avevano scoperto delle reti, per esempio la rete di Zarqawi, questo terrorista giordano che poi in qualche modo a un certo punto in Iraq aveva oscurato quasi Al Qaeda. Sono venuti a flotte. A loro seguito sono venuti eccezionali giornalisti americani del New York Times, Washington Post, eccetera. Ovviamente andavano dai magistrati, i magistrati dice sì, ho già scoperto questo, ma io non le posso dare i documenti. E ti dice noi senza documenti non possiamo scrivere, e quindi come facciamo? E loro, vabbè, date la Giordani, ce li ha tutti, quindi venivano al Corriere a cercare me per avere, perché per loro è fondamentale avere il documento che prova la cosa che devono scrivere, e per cui abbiamo avuto questo privilegio di avere rapporti di conoscenza con il premio Pulitzer, con giornalisti eccezionali americani, poi bastava girarci insieme 3-4 giorni, proprio era imparavi il mestiere, lavoravano in un modo bellissimo, no? Come avere una lezione di giornalismo americano dal vivo. Io ho un'ammirazione personale notevole per il giornalismo americano. Comunque arrivano questi giornalisti americani, mi ricordo 3 del New York Times, tutti 3 nomi, noi tutti intimiditi, e dicono, beh, allora questa inchiesta importante del giornalismo italiano, abbiamo visto i vostri pezzi, sono fatti molto bene, noi tutti fieri, e qual è la vostra redazione di la vostra redazione investigativa? E io ci guardiamo, io e lui, dice ma però vi occupate a tempo pieno solo di questa inchiesta? No, dice, per la verità io faccio tutto lì, corruzione, scandali economici eccetera, poi per hobby, nei ritagli di tempo mi leggo. Così nel giornalismo italiano non c'è una tradizione di giornalismo investigativo. A quel punto ci spiegano che il New York Times in quel momento aveva più di 100 giornalisti che facevano parte della redazione investigativa, cioè giornalisti pagati solo per fare loro indagini. Quindi se il direttore del New York Times ha il sospetto che il presidente degli Stati Uniti sta, non so, rubando dei soldi con un appalto, scatena 50 giornalisti, 60 giornalisti, li mette a lavorare per 6 mesi solo su una cosa, poi magari tornano e gli dicono guarda che non è vero. Ah, va bene, allora non pubblichiamo niente. Da noi se 3 giornalisti, un giornale manda 3 giornalisti su un fatto e tornano senza notizia, fanno tipo tragico vuoto, comunque perché 3 giornalisti in giro vuol dire che comunque bisogna scrivere, capite? È proprio un'altra mentalità. Questo da dove nasce? Nasce molto probabilmente, almeno la mia opinione, che nasca da motivi storici, storico-economici, cioè in Europa, non solo in Italia, il giornalismo nasce come una costola della politica. I giornali italiani attuali, a partire dal Corriere della Sera, nascono, in grosso modo, il giornale moderno nasce tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e nascono quasi tutti come giornali politici, giornali per propagandare una certa idea politica. Il Corriere della Sera nasce come primo giornale, diciamo, liberale. Prima c'era Il Secolo, si chiamava, infatti l'edicolante a Milano lo chiamano ancora Seculat, i vecchi. E Il Secolo era della sinistra, intesa come sinistra in senso storico di fine 800. Il Corriere, il primo giornale, dice noi siamo di destra, destra intesa in senso storico sempre, la destra di Cavour. E un po' tutti i giornali che nascono, e anche i giornali ultimi che sono nati, per esempio Repubblica. Repubblica nasce come giornale dichiaratamente di sinistra. Il giornale di Montanelli nasce nel momento dopo il 68 in cui l'Italia stava andando a sinistra, ve lo ricordate, nasce come giornale per dire no, l'Italia non deve andare a sinistra. Quindi nascono con una caratterizzazione molto politica, al di là non tanto partitica ma politica. In Germania, in Francia, in Spagna è così, in Spagna c'è Il Mondo, giornale di destra, e Il Paese, giornale di sinistra, in Germania c'è Die Zeit, giornale di grande qualità di sinistra, e c'è, che ne so, la Die Welt, che è giornale di destra, cioè ogni giornale ha una precisa caratterizzazione. Negli Stati Uniti c'è una tradizione diversa, il giornale nasce come giornale commerciale, quindi ha come obiettivo vendere, la caratterizzazione politica dipende molto dal direttore che in quel momento lo guida. Con i nostri standard, il Wall Street Journal è un giornale di destra e il New York Times è un giornale di sinistra, fatto salvo che è difficile fare l'equivalenza destra-sinistra tra Stati Uniti e Italia, però tendenzialmente il New York Times spesso ha articoli che condividono le politiche di Obama e non condividono le politiche del Tea Party, e viceversa il Wall Street Journal. Ma sul New York Times e sul Wall Street Journal la politica, come dire, l'opinione politica, la presa di posizione politica è confinata nelle pagine centrali di commenti. Il Wall Street Journal presenta una redazione investigativa fantastica che ha fatto delle scoperte, delle inchieste eccezionali proprio sul terrorismo islamico. A un certo punto erano riusciti in Afghanistan a procurarsi un computer che si è rivelato essere il computer di Zawahiri, che è il vice di Bin Laden, l'attuale barbone, il medico egiziano, capo di Al-Qaeda. Capo attuale di Al-Qaeda, quindi hanno trovato il computer del capo e chiaramente ha scritto tantissimi pezzi assolutamente inimmaginabili. Infatti quel computer gliel'ha portato via la CIA, per prenderglielo. Quindi noi leggevamo questi articoli su Wall Street Journal che spesso portavano notizie che contraddicevano clamorosamente la politica di Bush. Per esempio gli dicevano: guarda che in Iraq Al-Qaeda non c'è, è una cretinata. Le armi di distruzione di massa non ci sono. Perché? Perché i fatti dicevano quello. Poi nella pagina audio delle opinioni invece trovavi magari il commentatore che diceva: la guerra in Iraq è giusta. Io trovo questa una cosa bellissima. Attenzione però, c'è un equivoco sull'imparzialità. Cioè, l'imparzialità non significa equidistanza tra buoni e cattivi. Imparzialità significa: io giornalista ho l'obbligo morale di raccontare le notizie dall'inizio alla fine, tutte le notizie che ho scoperto, con i limiti miei, nel senso che alcune non riesco ad arrivarci, non riesco a capirle, però le notizie che ho scoperto e che considero importanti devo raccontare tutte, che giovino, che portino acqua al mulino della destra, della sinistra, del centro, non me ne deve fregare niente. Questa è l'imparzialità. L'imparzialità è un'intenzione. Questo non significa che io devo essere imparziale come risultato, nel senso non tifare per nessuno, non dire chi sono i buoni e i cattivi nell'articolo. Se io arrivo alla conclusione sulla base di prove certe che uno è l'assassino e l'altro la vittima, io uno devo dire che è un maiale che ha ammazzato una persona e l'altro dire che invece gli hanno ammazzato la mamma e il papà, capite? Non si può fare secondo me l'equivalenza tra guardia e ladri. Allo stesso modo, fino a prova contraria, il magistrato Ilda Boccassini è una persona che non ha mai fatto un reato in vita sua e che ha scoperto gli assassini di Falcone. Ha scoperto che adesso non vorrei mettere in politica, insomma, che un importante ex ministro, avvocato, eccetera, corrompeva i magistrati di Roma ed è riuscito a condannarlo con sentenza definitiva. Io non posso dire mafiosi, 300 mafiosi arrestati dalla Boccassini dal procuratore Pignatone sono accusati di mafia. C'è il PM che lo dice, un giudice che dice, che certifica che ci sono gravi indizi, fanno ricorso al riesame, perdono, riesame dice sono tutti, vanno tutti tenuti in carcere, vanno in Cassazione, perdono anche lì. A quel punto io devo dire presunto mafioso. Se il presunto mafioso dice: ah, ma la Boccassini è una comunista che prende i soldi per mettermi in galera, io devo avvertire il lettore che guardate che lo sta dicendo il mafioso. Non si può fare l'equivalenza tra come se così, no? A volte nei salotti televisivi vedi il poliziotto che racconta come è catturato l'assassino, poi gli do la parola all'assassino che dice che è vero maiale poliziotto, ma siamo matti, capite? Quindi c'è anche questo problema che complica la situazione. Altra cosa, il giornalismo americano invece ha una tradizione in particolare, cioè negli anni si sviluppa molto prima che da noi l'idea che possano esistere giornali indipendenti che si mantengono solo per il fatto che piacciono ai lettori che li comprano. La Washington Post, che è uno dei più grandi giornali americani, quello che con l'inchiesta riuscì a far cadere un presidente degli Stati Uniti, Nixon, era, ed è tuttora comunque, è stato storicamente di una signora che si chiamava Catherine Graham, che come unica sua attività aveva essere padrona del Washington Post. Quindi tutti i giornalisti, a partire dal direttore del Washington Post, avevano come mandato quello di fare un bel giornale, pubblicare notizie vere che non fossero smentibili, e poi potevano, come dire, tirare schiaffoni a qualunque potere, perché la signora Catherine Graham non era padrona di o televisioni o aziende di costruzioni o banche, per cui di quella cosa lì non puoi parlare, altrimenti la mattina dopo il padrone del giornale cambia direttore, capite? Erano, l'indipendenza del giornale nasce nella proprietà. Questo negli Stati Uniti si sviluppa già all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento. A un certo punto c'è un gruppo di giornalisti che cominciano a diventare particolarmente bravi, proprio perché hanno questa indipendenza e hanno questa missione. E un politico attaccato da loro gli chiama: ah, ma voi siete quelli che pescano nel fango. E loro a quel punto si autodefiniscono cercatori di fango, in inglese, proprio testualmente, e iniziano a codificare le regole del buon giornalismo. Per esempio, una regola è: se tu non hai la prova certa che un fatto è accaduto, ma hai solo fonti orali che te la raccontano, cioè non hai la fotografia del tizio che spara o non hai il documento in cui la Suprema Corte di Cassazione ti dice che il tizio ha sparato, che hanno finito il processo, è stabilito che è andata così, ma c'hai solo fonti orali, tu puoi scrivere una notizia se hai tre fonti orali diverse che ti dicono la stessa cosa e non devono essere comunicanti, altrimenti non la puoi scrivere. Per esempio, la fonte deve essere sempre dichiarata, se la fonte è anonima tu vai dal direttore, gli spieghi che è la fonte, gli spieghi perché non può parlare e poi devi avvertire il lettore del perché non può parlare. E ci sono queste regole codificate, queste regole diventano, come dire, l'insieme di conoscenze su come si fa a fare il giornalista d'inchiesta, che vengono insegnate nelle grandi università americane. E loro hanno delle università tipo la Columbia in cui proprio si insegna, come dire, con pretesa quasi di scientificità il mestiere. Quindi se voi comprate per esempio un settimanale che si chiama L'Internazionale, che traduce ogni settimana quello che di volta in volta la redazione considera il meglio della stampa di tutto il mondo uscito quella settimana, voi trovate articoli del New York Times o del New Yorker o soprattutto della stampa americana, secondo me, ma anche articoli del Mondo, eccetera, che sono dei capolavori. Vedi che c'è sotto un lavoro fatto da 20 giornalisti che è durato 6 mesi. Da noi questa tradizione non c'è. Da noi ancora il giornale è ancora prigioniero, i giornali, i mezzi di informazione, anche tanto più le televisioni, sono ancora visti come uno sostanzialmente, come dire, un mezzo di pressione, un randello in cui il padrone del giornale può tirare una botta in testa al nemico politico oppure al nemico economico, eccetera. A questo punto tocca ai giornalisti che credono nel mestiere, che vogliono e che pensano di avere una, o che sperano di avere una di commissione, non so, una funzione etica o sociale, resistere, cioè dire: no, io non tiro randellate a un innocente, io scrivo una cosa solo se è vera. E questo dipende molto dalla propria forza, resistenza, capacità e, come dire, schiena dritta del singolo giornalista. Ci sono in ogni giornale, in tutti i giornali, ci sono giornalisti eccezionali. Questa mattina avevo citato un collega a cui sono molto legato anche affettivamente, perché fare le cronache giudiziarie ai tempi in cui tu devi scrivere male di quello che è, contemporaneamente capo del governo, capo di padroni di tutte le televisioni, eccetera, arrivi alla fine che sembra aver fatto la guerra insieme, no? Con il diritto ti sparavano contro, ci facevano una querela d'articolo chiedendoti €1.000.000 e ce la chiedevano a noi personalmente. Un collega appena assunto, gli firmiamo un pezzo perché aveva lavorato anche lui, gli arriva la notifica, si era appena fatto il mutuo per la casa, gli arriva la notifica che gli chiedono €500.000 a lui persona fisica, non al Corriere della Sera. E lui si portava fuori in barella. Io, Luigi, invece tranquilli, dice: no, ma te cretinate, vedi, abbiamo ragione, abbiamo un documento, tranquillo. Dopo un po' ti abitui. Però se sei un giornalista di quelli che, non io particolarmente, ma come Luigi Ferrarella al Corriere, come Peter Gomez sul Fatto, come Marco Lillo, come Lirio Abate sull'Espresso, ormai è assolutamente normale che tu vieni, come dire, che subisci dei tentativi di intimidazione apparentemente legali, nel senso che ti fanno causa su tutto, per cui tu passi una buona parte della settimana a difenderti dalle querele e ti abitui a scrivere una cosa solo quando hai, non semplicemente sai che è vera, ma puoi dimostrare documentalmente che è vera, perché parti già dal presupposto che ti fanno causa. Perché ti fanno causa? Perché in Italia non si rischia niente a fare causa. Questo è un grosso vizio del sistema giudiziario italiano. Cioè, io sostengo che lui è Batman, no? E faccio una causa dicendo che mi deve restituire il costume di Batman, perché lui è Batman. No? È una follia, chiaramente. Bisognerebbe buttarlo nel cestino, e anzi, ci vorrebbe una sanzione per dire: tu hai fatto una causa assurda e devi pagare, perché hai fatto perdere tempo a me giudice e a lui convenuto o imputato con un'accusa chiaramente assurda. Un giorno un avvocato del Corriere, quando era ancora il Corriere, scriveva più o meno un articolo al giorno, noi dovevamo scrivere 300-350 articoli all'anno, ovviamente, perché era il cronaca giudiziaria di Milano, era un disastro, c'era, ogni giorno ce n'era una, adesso ne scrivo quando va bene uno o due a settimana. Un giorno l'avvocato del Corriere fa quella famosa richiesta in cui voglio sapere se il mio cliente è indagato, no? Chiaramente se è indagato per mafia ti fanno una pernacchia i magistrati, non rispondono, iscrizioni non suscettibili di comunicazione. Se invece sono cose come quelle querele, cioè reati in cui è implicito che tu l'articolo lo firmi, quindi non, te lo dicono. Risultato, avevamo 60-65 querele a testa. Io c'avevo un mafioso condannato all'ergastolo per omicidi, sequestri, tra l'altro il sequestro di Cesare Casella, condannato definitivo. Nel petto l'avevo chiamato il boss tal dei tali, e lui dal 41 bis a Pianosa aveva querelato, diceva, è finito mafioso, aveva 8 condanne all'ergastolo. Chiaramente tutte queste querele noi manco le vedevamo, perché arrivava sul tavolo del PM, la guardava e diceva, ma chiaro che ha ragione il giornalista, e archiviava. Però ti capitano quelle 20-30 processi in cui tu sei imputato, se perdi, chiaramente, se sei giornalista, come dire, scorretto, che attacca l'asino dove vuole il padrone, tu scrivi una cosa falsa, ti può succedere anche che fai carriera, perché comunque hai, come si diceva prima, bastonato il nemico, il dino boffo della situazione. Vi faccio un esempio, ma che mi ha particolarmente indignato, perché è stato svergognato una persona sulla base di una cosa che dovrebbe restare privata, cioè che uno sia omosessuale o no sono fatti suoi, secondo me, a meno che non sia un politico che va a dire che lui è un difensore dei valori della famiglia, ma allora la notizia non è che è omosessuale, la notizia è che mente agli elettori, chiaro? Altrimenti la vita privata, sessuale di una persona sono fatti suoi e basta. Se il Presidente del Consiglio andava a letto con 500 ragazze, io non avrei scritto una riga, erano fatti suoi. Se il Presidente del Consiglio va al Family Day e oltretutto le paga e se ce n'è una di mezzo minorenne, allora diventa fatti nostri. In più, se una me la mette in Consiglio regionale e gli diamo 10.000 euro al mese di soldi nostri, a quel punto, scusate, sono fatti nostri. Quindi il discrimine con, non è la vita privata, è
anche misto.
Appunto, non c'è prova, però. Mentre che l'altra è provato, è evidente, basta, insomma. Quindi ci sono tanti motivi per cui il giornalismo d'inchiesta in Italia è difficile. Non c'è una tradizione, c'è un'organizzazione, diciamo, c'è una visione del giornale come mezzo di lotta politica e non come cane da guardia nella fattoria del cittadino. Non c'è una scuola, come dire, non c'è la tradizione per cui entri nel giornale dopo aver fatto l'università di giornalismo, come c'è in America. E poi non hai difese, nel senso che ogni tanto ti sembra proprio di remare controcorrente. L'ultima cosa che succede di strana in Italia a quelli che cercano di fare giornalismo d'inchiesta è la mancanza di risultati. Cioè, aneddoto. Arriva la giornalista svedese di cui parlavo stamattina. Fantastica giornalista svedese che si era tinta i capelli di nero, ovviamente tutte bionde, quindi aveva i capelli neri tinti. E bravissima, Aftenposten si chiama il suo giornale, era tipo il Corriere della Sera svedese. Era arrivata per il disastro di Linate, perché dei 118 morti del disastro di Linate del 2001 c'erano 60-70 che erano svedesi, svedesi danesi, perché la compagnia aerea era scandinava. E arriva giù e dopo un po' noi la aiutiamo a scrivere gli articoli in cui facesse bella figura, cioè le notizie che di volta in volta noi giornalisti italiani radicati trovavamo, le vedevamo in diretta, così lei era al pari, diciamo, di noi, non doveva semplicemente copiare quello che i giornali italiani avevano scritto il giorno prima, per cui lei ci amava la follia. E dopo un po' cominciava a leggere, sapeva l'italiano, cominciava a leggere i nostri articoli e trovava, facciamo sempre l'esempio del Presidente del Consiglio, l'ex Presidente del Consiglio è imputato falso in bilancio in un processo in cui la Procura di Milano ha scoperto una serie di conti bancari esteri intestati al suo tesoriere, per cui risulta che aveva 1 miliardo di euro di fondi neri all'estero. Punto. La maggioranza che sostiene l'ex Presidente del Consiglio ha approvato una legge che abolisce il reato di falso in bilancio. Punto. E resta lì e dice, ma madonna, ma qui no, vi hanno sicuramente a reti unificate detto che avete scritto il falso. No, vero, tutto vero, cioè contestano che un altro, no, ma che è proprio andata così, non si discute. Ma come? E non succede niente. No? Oppure scrivi, il ministro si è fatto pagare, ha comprato la casa, una parte del prezzo gli ha pagato in nero i costruttori e lui dice che non lo sapeva. All'estero non capiscono proprio, dice, ma come fa a fare ancora politica uno così? No? Al di là del fatto, non ce ne frega niente se poi tra 10.000 anni la Cassazione dirà che deve andare in galera. Il problema è il fatto in sé. Cioè, in questa giornalista a un certo punto resta lì 10 giorni, dopo 10 giorni parte d'urgenza perché deve tornare in Svezia, perché era un po' la cronista di punta, e poi c'è un gravissimo scandalo politico in Grecia, in Svezia. Cos'era successo? Era successo che la candidata del Partito Socialdemocratico, con un consenso popolare al 60%, mancavano, non so, 6 mesi le elezioni, i sondaggi dicevano che se i socialdemocratici candidavano lei, prendeva il 60% dei voti, quindi non so, Obama prima di una cosa mai vista, e era stata sorpresa dai giornali di destra che aveva una volta usato la carta di credito pubblica per comprare dei pannolini, perché c'era il bambino piccolo, e aveva restituito i soldi prima che la beccassero, quindi era semplicemente un prestito. Noi la guardiamo e diciamo, però abbiamo fatto un pezzo per dire che brava, cioè prima di essere in Italia è diventata l'eroe, pensate poverina, aveva bisogno di pannolini, ha usato, ma ha restituito tutto prima. Da loro l'hanno massacrata, ha dovuto smettere di fare politica, perché intollerabile commistione tra finanze private e soldi pubblici. Ha dovuto dimettersi per una notizia di giornale su una cosa che per noi sarebbe, noi facciamo fatica a capire la notizia, capite? All'estero fanno fatica a capire come mai non succede niente quando il giornale. Quindi spesso tu capita, scopri delle malefatte di politici o di banchieri o di imprenditori che ne combinano di tutti i colori, lo scrivi, ti querelano e vinci, oppure manco ti querelano, non dicono niente e non succede niente, non c'è sanzione. La speranza è che prima o poi gli elettori comincino a rendersi conto che non bisogna votare, cioè che sia a destra che a centro che a sinistra ci sono gli onesti, ci sono i ladri, che tra gli imprenditori non sono tutti galantuomini, ma ci sono anche dei mariuoli, e che almeno gli elettori comincino a orientare il voto in base a, primo, mettiamo su degli onesti, poi ci divideremo tra destra e sinistra. Questo per adesso, come al solito, sbraccato, ma insomma ho cercato di essere chiaro negli eventi.
Ti chiedo un'ultima cosa, perché poi penso sia molto importante sentire la voce dei nostri partecipanti, ma di fronte a questo scenario che tu ci hai descritto, cosa può fare un cittadino per cercare di dare un suo contributo, invece rafforzare anche l'incidenza del giornalismo in generale, di quello di inchiesta in particolare?
Beh, negli ultimi anni la situazione è migliorata. Quando io ero al Corriere della Sera, soprattutto quando ero al Corriere della Sera all'inizio, proprio non esisteva tradizione di giornalismo d'inchiesta in Italia. Lo facevamo, cercavamo di farlo. Alcuni giornalisti avevano questo gusto, ma sembrava come non era una cosa che ti chiedesse il giornale. Adesso, se voi guardate, c'è alla RAI c'è una trasmissione che si chiama Report, spero che la domenica sera, è bellissima,
in più della
è anche presa diretta, sono molto belle. C'è la redazione che fa l'inserto dei programmi di Santoro, quelli di 20 minuti di Santoro, sono gli stessi che facevano prima Sciuscià, sono al di là, Santoro può essere simpatico o meno, ma quel gruppo di giornalisti più delle volte sono fantastici. Anche per esempio la 7 ha un'ottima redazione che cerca proprio di fare inchiesta, che vanno sul posto, che ti filmano i veleni del quartiere, che doveva essere il quartiere modello di Milano Santa Giulia, sono bravi, sono per esempio lì alla 7 sono ragazze, sono proprio brave. E Ranucci di Report secondo me è uno dei migliori giornalisti italiani, diciamo benché televisivo, perché tendenzialmente mi piacciono più quelli della carta stampata. L'Espresso arriva una direttrice donna nel 2002, che è la mia gratitudine eterna perché mi ha assunto, e dice che controvento, perché sembrava che ormai il giornalismo dovesse essere mescolato all'intrattenimento e che altrimenti non si potessero vendere giornali, no? Per cui sul Corriere vedevi cadute le Torre Gemelle, pagina dopo, quest'anno vanno le pantofole gialle, no? Perché noi giornalisti impazzivano perché non si può dare una pagina alle pantofole gialle. E però sembrava che dovesse per forza essere, si chiama, in America li chiamano infotainment, cioè informazione, la metà tra informazione e intrattenimento. La televisione spesso è così, no? È più spettacolo immagine che sostanza. E, ho perso il filo. Sì, arriva questa direttrice che dice: nel deserto dobbiamo tornare alla tradizione storica dei settimanali di informazione degli anni 70 che facevano le inchieste, e reintroduce questa idea che bisogna mettersi tra i giornalisti a lavorare in un mese per vedere un problema di cui nessuno parla, e ha riportato l'Espresso alla tradizione del giornalismo inchiesta che non faceva nessuno. È nata un po' anche una moda, per cui adesso sembra che facciano inchieste tutti, però in ogni giornale ci sono ormai giornalisti bravi e di inchiesta. A questo punto voi, non so che giornale leggete, ma li vedete, sono quelli che scrivono gli articoli lunghi di cose che si ignoravano completamente prima. Mandategli un'email, segnalate il fatto. Non, il primo giornalista non vi risponde perché non c'è tempo, tenete conto che i giornali sono in crisi tutti, si apre il quattro gatti e dopo un po' diventi, io ho la casella delle email che sembra il Gabibbo, no? Cioè, cambia tutta Italia, ho l'inceneritore, la disca, non riusciamo a stare dietro a tutto, però se non sono io magari un altro, io rispondo a tutti per esempio, passo due ore in più in redazione ma rispondo a tutti dicendo guardi è una notizia troppo locale, non riesco a stare lì dietro, però chiami, poi tra giornalisti ci conosciamo, dai indicazioni eccetera. Spesso serve far uscire la notizia del giornale, contrariamente a quello che dicevo prima, perché magari il magistrato, il prefetto o il poliziotto, se vede che c'è un articolo, dedica più attenzione a un certo problema. E poi comunque le reti di cittadini possono fare tanto anche da sole. Le reti di cittadini possono fare tanto anche da sole, secondo me. Per esempio, gran parte delle speculazioni edilizie che hanno rovinato zone bellissime della Borgarda, di cui sono originario e ogni volta mi viaggia il cuore, non so, un paio io come giornalistello proprio di livello infimo del Gazzettino, denunciando il fatto, c'era il terreno agricolo, l'ha comprato l'amico del sindaco, l'hanno reso edificabile e adesso vale 10 miliardi di lire mentre lui l'ha pagato 100 milioni di lire, ero riuscito a bloccare una valutizzazione per 5 anni con l'effetto scandalo, di dire insomma questa è la porcata, no? Senza poter provare che il sindaco aveva preso le mazzette, magari non le ha neanche prese, era solo simpatico, però l'ingiustizia del fatto che tutti hanno i terreni agricoli che gli valgono 100 milioni di lire, quello lì che è amico improvvisamente gli vale 10 miliardi, qualcosa ha provocato. Poi per un po' di tempo non ha più scritto nessuno di queste cose e hanno cementato interi pezzi di collina del Lago di Garda in maniera insensata, perché costruiscono queste case inabitabili dalla gente, perché sono appartamenti di 35-40 metri quadrati con i muri in traforato, che se il vicino fa un buffetto dopo mangiato senti tutto, no? non riesce la famiglia neanche se vuole a viverci, e quindi se le comprano i milanesi come seconda casa. ci vengono i primi due anni, poi non riescono più a venirci, c'è una lottizzazione orrenda alla Zise, che i tedeschi la chiamano il villaggio dei morti. Quello per i cittadini è solo un costo, perché hai perso un pezzo di paesaggio. Ora, non è che vengono giù i tedeschi a vedere la faccia del sindaco, a vedere il cemento, l'asfalto, vengono perché il paesaggio, nonostante tutto, di questo paese è ancora bellissimo, e perché c'è ancora dell'arte immersa nel paesaggio, che il paesaggio non è solo l'ambiente, è ambiente più cultura, più storia. Quindi, perché è ancora bello la Lugano, ma quando avranno finito di fare, quando l'avranno trasformato, che sembrerà la periferia di Milano, saremmo tutti più poveri, no? Non verranno più, perché non ci vanno più in posti orrendi come era Pallo, i tedeschi, giusto? Posti completamente cementificati, non ci vanno più, e le popolazioni evolute, civili, cercano sempre più posti possibilmente intatti o ancora belli, giusto? Quindi stanno dilapidando un tesoro che ci ha regalato la natura, è come se avessimo ereditato dai nostri padri una ricchezza, e la stiamo buttando via. Per chi? Perché? Perché c'è il costruttore di Bussolengo o calabrese, o peggio ancora, il tizio spuntato come un fungo che sembra essere di Sandra e invece non ha i soldi, per cui chi glieli dà i soldi di questi periodi? Chi è in questo momento che può tirare fuori? Alla fine sta facendo un nuovo porto turistico approvato, a martellate dalla giunta, con 80 appartamenti e 60 negozi in progetto. C'è un'ostilità popolare mai vista, non ne frega niente a nessuno che facciano questo nuovo, che poi il porto è la scusa per fare il cemento dietro. Un'operazione del genere costa 30-40 milioni di euro, ma quanti imprenditori onesti adesso sono in grado di tirar fuori 40 milioni di euro da niente? Ma chi c'è dietro quella roba lì? Formalmente c'è una società i cui titolari conosciuti, apparenti, non ce li hanno quei soldi. Quindi lì è chiaro fin dall'inizio che c'è un... loro avranno il gancio col comune, hanno ottenuto la variante, poi si vendono la variante, e poi chi fa l'operazione sono quelli che hanno i soldi veri. E chi sono che hanno i soldi veri adesso? Che c'è tutti questi soldi facili da spendere? È una situazione molto inquietante. Con la crisi rischiamo, lancio subito un allarmino, anche se non c'entra forse col tema. In Lombardia i famosi PM comunisti hanno finalmente fatto la guerra seriamente alla 'Ndrangheta, che in questo momento è la mafia più potente. Pignatone a Reggio Calabria e un gruppo di magistrati, 12 storari in particolare, hanno fatto 300 arresti nel luglio 2010, continuano a fare arresti, e in questo momento sono sotto pressione. In Piemonte c'è stata un'operazione effetto della Lombarda, poi sono andati avanti, cioè i lombardi, i magistrati lombardi, i magistrati della Calabria, le cose che riguardavano Piemonte le hanno trasmesse al procuratore Caselli, lui ha messo al lavoro i magistrati antimafia Cavera, risultato 7-8 mesi fa ha fatto 150 arresti anche in Piemonte. In Liguria anche lì adesso, grazie a lei, cominciano. E dove vanno? Dove vanno a investire adesso? Quindi adesso, secondo me, è un'emergenza sta qua, perché poi quando arrivano i soldi di questi mafiosi è irresistibile la tentazione di usare la violenza come strumento di lotta economica. Cioè, alcuni si illudono, ma arrivano i soldi, come dire, non hanno odore, se investono qua comunque in un certo senso va bene, no? Perché tanto portano solo i soldi. È un discorso miope. Perché? Perché quando poi tu c'hai, non so, devi vincere una gara d'appalto, o no, semplicemente devi convincere il contadino a venderti il terreno, tu c'hai il contatto con la cosca Moleppi Romalli di Gioia Tauro, è irresistibile la tentazione di chiamare due scagnozzi che vengano su, spaventino il contadino, il quale con i capelli dritti poi non svende, ma svende, chiaro? Hanno un vantaggio economico, hanno un vantaggio competitivo. E se io sono un imprenditore onesto e devo demolire una fabbrica che magari era inquinante, smaltire regolarmente le scorie in una discarica autorizzata con tutti i crismi e poi costruire regolarmente levando 5 metri di terreno perché è inquinato, andando a ripulire la falda, eccetera, l'operazione mi costa un sacco di soldi e quindi vendo a prezzi più alti. Il mio concorrente che invece appalta un'impresa regolarissima, che ha tutti i certificati antimafia, che poi subappalta ai mafiosi, questo quello il problema, non li ha. I rifiuti, semplice, c'è la nuova autostrada Milano-Bergamo da fare, sotto la nuova Milano-Bergamo si smaltiscono i rifiuti speciali, chi è che va a vedere dopo cosa c'è sotto? Oppure faccio un bellissimo centro commerciale, una colata di cemento, ci costruisco sopra il cerco commerciale, sotto c'è lo schifo, ci saranno le acque inquinate per l'eternità, ma tanto chi è più che va a fare il carotaggio una volta che ci ho costruito sopra? Niente. Milano è tutta così, cioè c'è tutta la Milano, mi ha fatto una mappa una volta con Maria Portanova, è impressionante. Se è così Milano, se Milano è diventata che sembra la provincia di Caserta, io ho il dubbio che un sacco di operazioni che sono state fatte in Veneto, non è che non sono successe queste cose, è che non c'era una magistratura, una polizia attrezzata a scoprirle. Da un po' indagato. Domande? Magari provocatorie, dicendo voi giornalisti sciagurati.
Prego, la parola a voi, c'è un microfono anche se qualcuno mi dà.
Ecco.
Interessantissima la sua analisi. Il primo problema che ha posto mi pareva che fosse quello dell'origine dei giornali. Mi sente?
Sì, la sento
bene. L'origine della registrazione.
Okay. Cavolo, se stiamo registrando sono rovinato, mi fanno un'altra querella.
Siamo la folletta.
Tutto vero, l'avevano detto, per cui.
Il primo problema che poneva era quello dell'origine dei giornali, nel senso sono nati legati ai partiti. Adesso c'è un altro problema, oltre al fatto che sono legati ai partiti, sono, da quello che mi risulta, in vita solo grazie ai finanziamenti pubblici, o in parte grazie ai finanziamenti pubblici. L'unico giornale che si distingue da questa situazione in Italia per ora penso sia il Fatto Quotidiano, e tant'è che lei ha citato due giornalisti Gomez e Lillo, che lavorano proprio sul Fatto Quotidiano. All'interno del panorama italiano è vero che un giornale può, a parte il Fatto Quotidiano, un giornale può vivere solo grazie ai contributi pubblici, e questi giornali che non usufruiscono dei contributi pubblici hanno un futuro, cioè ci può essere uno sviluppo di altre testate giornalistiche oltre al Fatto, oppure è un fenomeno di nicchia? Inoltre, sempre legato al problema dei finanziamenti di quali possono beneficiare i giornali, 4-5 mesi fa il Fatto Quotidiano si è visto privato di uno dei suoi più grandi finanziatori, l'Enel, perché un giornalista sul quotidiano aveva fatto un articolo di critica sulle azioni dell'Enel Green Power.
Vittorio Melaguti, che è quello che ha fatto il libro con me, cioè,
non ricordavo fosse lui. E l'Enel ha tolto la pubblicità dal Fatto Quotidiano, di conseguenza c'è questo ricatto da parte dell'azienda che pubblicizza, che fa la pubblicità sul giornale, che cerca di veicolare l'informazione. Ora, il Fatto Quotidiano se ne è fregato di questa dell'Enel, che ha tolto il finanziamento e ha continuato a lavorare secondo il suo campo. In Italia c'è questa influenza da parte delle aziende che pubblicizzano, che comprano pubblicità sui giornali? È un problema rilevante oppure il giornalista non lo percepisce?
Un problema molto rilevante, ed diventa tanto più rilevante in tempi di crisi. Però neanche un ordine. Prima di tutto, non è vero che tutti i giornali vivono di finanziamenti pubblici. Allora, i finanziamenti pubblici li prendono solo i giornali che possono far finta di essere un organo di partito. Ci sono cose, situazioni comiche. Il Foglio di Giuliano Ferrara ottiene finanziamenti pubblici perché è l'organo di un partito non molto conosciuto, che è fondato da due parlamentari, Pera, che è di centrodestra, e Boato, che è di centrosinistra. Non so neanche se sono da una parte o dall'altra, però diciamo hanno costruito il Movimento per la Giustizia, una roba del genere, sponsorizzano tra virgolette il Foglio. Adesso la metto un po' in ridere, però mi sembra un po' il caso limite questo, cioè due parlamentari, uno di destra e sinistra, che mettono la loro, come dire, firma, e gli altri prendono i finanziamenti pubblici, è un po' il colmo. Per quanto mi riguarda, i finanziamenti pubblici ai giornali li abolirei tutti. Se un giornale deve stare in piedi con le sue gambe, secondo me, altrimenti tu distorci il mercato. Cioè, tieni in piedi della gente che è come se ti facesse concorrenza sleale, perché può permettersi dei costi che non deve ripagarsi. Poi se c'è, non so, il popolo della Lega, il popolo del PD o il popolo di Forza Italia che vuole farsi un suo giornale di partito, bene, che contribuiscano, che stassino i parlamentari, che i soldi ce li hanno, no? Cioè che se lo faccia il partito, non dei finanziamenti in più oltre a quelli già alti che diamo ai partiti. Questa è la mia posizione personale. Detto questo, Corriere della Sera, Stampa, Sole 24 Ore, i giornali quelli tra virgolette indipendenti, di informazione, diciamo, non direttamente collegati al partito, non prendono neanche una lira di finanziamento pubblico. Quei giornali prendono dei contributi indiretti, ma sono sgravi, nel senso le tariffe postali in Italia sono molto più alte della media europea. Quindi, fino all'anno scorso, quando c'era segata Tremonti, tu per spedire 100.000 abbonamenti agli abbonati dell'Espresso non pagavi, non so, 50 centesimi a copia come se dovessi mandare una cartolina, adesso faccio per dire, ne pagavi 10, no? C'era un prezzo politico, ma quello non è un contributo, è paghi meno del chiaro. Altre cose c'erano, uno dei costi più forti dei giornali è la carta, sembra impossibile, però la carta costa un sacco di soldi. Lì c'è per esempio un'IVA agevolata, invece che pagare l'IVA al 21%, ma perché? Perché se la pagassero al 21% i giornali chiudono, perché il margine di guadagno che c'hanno è talmente più, quindi c'è l'IVA al 4%. Se anche queste sono forme di aiuto, però la differenza è che valgono per tutti, cioè qualunque giornale compra la carta può avere l'IVA al 4%. Sto facendo degli esempi a caso, ma non so se capite il concetto. Cioè, i politici sono liberi di dire le regole del gioco di mercato dei giornali sono queste, ma devono essere valide per tutti. Il problema dei finanziamenti pubblici è quello che alcuni hanno i soldi, altri no. E, discorso pubblicità. Io ho fatto prima l'esempio, che spero che sia chiaro, del condizionamento che ti deriva dal fatto che in Italia ci sono pochi giornali di proprietà degli stessi giornalisti, pochissimi. Per dire, cooperativa dei giornalisti c'è Il Manifesto, e c'è Il Fatto fondamentalmente, che non è proprio una cooperativa, ma comunque una buona parte delle azioni in mano agli stessi giornalisti. E tutti gli altri giornali sono in mano a, Corriere della Sera, fondamentalmente in mano a un gruppo di banche, oppure a degli imprenditori che una volta erano molto potenti, ma adesso sono tutti indebitati con le banche, per cui in sostanza chi comanda in questo momento il Corriere sono le banche, tipo li cresti, li guardi fino al collo con le banche, per cui è come se non contasse più nulla. E, mentre, non so, altro azionista del Corriere può essere della Valle i soldi ce li ha, allora conta ancora. Chiaro? Questi sono rapporti di forza tra di loro. Repubblica, L'Espresso, eccetera, sono di De Benedetti, per cui se De Benedetti combina una grande malefatta, di sicuro non la trovate sui suoi giornali scritta, perché altrimenti il direttore la mattina dopo deve andare a zappare perché lo licenziano. Il giornale di Berlusconi, Libero degli Angelucci, che sono parlamentari del partito di Berlusconi, quindi sicuro sul libro e sul giornale le malefatte di Berlusconi non le trovate. Ogni giornale c'ha questo condizionamento. Questo è un condizionamento storico, come dicevo, cioè in Italia praticamente non ci sono mai stati giornali liberi. Perfino Montanelli, che era Montanelli, l'unica volta che tentò di aprire un giornale senza padroni, che era La Voce, non ci riuscì. Il fenomeno, Il Fatto, è una cosa fantastica, può piacere o meno, ma dal punto di vista economico è una speranza per tutti i giornalisti, perché è la prima volta che i giornali si mettono lì, aprono un giornale e hanno successo, stanno facendo più soldi loro dei giornali, quelli Corriere della Sera e Repubblica. Tutti gli altri giornali sono in crisi, per motivi che dopo, se volete, esamineremo, ma la fortuna nostra del gruppo Espresso è che in questo momento Repubblica rende ancora i bilanci in attivo, Repubblica quotidiano. L'Espresso ha ancora i bilanci in attivo. L'anno scorso abbiamo fatto guadagnare all'editore, cioè gli azionisti della casa editrice, di cui il più importante è Benedetti, ma poi ci sono tantissimi azionisti perché è quotato in borsa, 1 milione di euro. Finché noi siamo col più 1 milione di euro, siamo salvi. Nel momento in cui perdiamo 1 milione di euro, mettiamo quest'anno, cosa vuol dire? Vuol dire che salta il direttore, vuol dire che licenziano alcuni giornalisti, devono ridurre i costi, quindi diamo un'offerta ancora più povera e si crea quel circolo vizioso per cui dai un prodotto sempre più povero, hai sempre meno lettori, hai sempre più perdite e quindi è un disastro. Fatto 100 il ricavo di un giornale tipo Corriere della Sera, per intenderci, Corriere della Sera in questo momento sta perdendo la rotta di collo, purtroppo, perché esso è ancora dimensionato con riferimento ai tempi in cui c'è i tempi delle vacche grasse, ha ancora tantissimi giornalisti, ha ancora costi da mettere a posto, c'è ancora un po' di sprechi, eccetera. Hanno fatto un'operazione disastrosa in Spagna, hanno comprato delle testate spagnole che sono state un buco da 1 miliardo di euro circa. Quindi a questo punto devono segare, no? Devono tagliare i costi dappertutto. E più o meno Corriere della Sera mi pare che perda circa 20-30 milioni di euro l'anno. Voglio dire, è il Corriere della Sera, il primo giornale italiano. Fatto 100 i guadagni, i ricavi, non gli utili, i ricavi di un giornale, più di 50 in ogni giornale, tranne il Fatto, è pubblicità. Quindi tu non ti mantieni più con il prezzo pagato in ridicola dal lettore, se non per il, mettiamo, 40-45% degli incassi. Il 50-55% è la pubblicità. Questo significa, se voi guardate la pubblicità dei giornali, è quasi tutta pubblicità di automobili e beni di moda, moda, scarpe, eccetera, eccetera, e poi non so, magari qualcos'altro tipo alimentari, ma alimentari industriali, come le merendine, eccetera, qua. E quindi vuol dire che alcuni inserzionisti pubblicitari hanno un potere enorme, perché possono decidere in sostanza la vita e la morte di un giornale. Se il direttore del Corriere della Sera da domani mattina non ha più neanche mezza pubblicità della Fiat, per lui gli si apre un buco di bilancio tremendo. Questo è un grosso potere di ricatto, perché permette all'azienda che fa grosse inserzioni pubblicitarie di condizionare la linea del giornale. Vi faccio un esempio che vi sembrerà assurdo, se non vi sto annoiando troppo. Mani Pulite. Io e Ferrarella col Vermetto ci trovavamo a dover scrivere. Allora c'era Di Feo. Comunque ci trovavamo a dover scrivere, c'era ancora un collega che si chiama Gianluca Di Feo, che adesso c'è stato tutto un gruppo di giornalisti che dal Corriere della Sera, appassionati di questa idea di fare giornalismo d'inchiesta, sono passati all'Espresso. Uno di questi, uno dei primi, è stato Gianluca Di Feo, che è un grande giornalista italiano. E ci trovavamo più o meno una volta alla settimana a dover scrivere che la tangentona orrenda con quella storia dietro di inquinamento di veleni l'aveva pagata il nostro sfortunato azionista, quindi uno dei padroni del giornale su cui scrivevi. Chiaramente c'era il fuggi-fuggi nel giornale per scrivere questo articolo, e noi con il mito, l'azionista tal dei tali. E devo dire, il Corriere ha una tradizione, io sono ancora affezionato, perché ha una tradizione, non so, per esempio, Ferruccio De Bortoli, giornalista, è un galantuomo. Ferruccio De Bortoli, la sua linea è: se una notizia riguarda il nostro azionista, dobbiamo darla, perché altrimenti diranno che non la diamo per censura. E quindi capitava che noi eravamo l'unico giornale a dare una notizia contro uno dei nostri azionisti. Naturalmente di fianco c'era, non so, ma la difesa dice che sono tutte balle, no? Quello può rientrare nelle regole del gioco, cioè dai l'accusa e dai la difesa. L'importante è che comunque il lettore la trovi, la notizia. Lo sapete quali sono gli articoli che ci hanno creato il maggior numero di difficoltà ai tempi di Mani Pulite? Gli articoli dell'inchiesta sugli stilisti che pagavano le mazzette alla Guardia di Finanza. Su quegli articoli ogni volta c'era l'inferno, il giorno dopo vedevi musi lunghi, gli avevano fatto lo shampoo a tutta la direzione del Corriere perché avevamo osato dire che la stilista Pinco Palla aveva pagato il tangentone di 100 milioni di lire alla Finanza per togliersela dai piedi, e non avevamo invece creduto alla tesi di lei che diceva che era stata costretta come con la pistola puntata alla tempia. Che se la stilista che arriva a maresciallo alza il telefono e chiama un ministro qualsiasi, mi dice guardare la Finanza che mi aveva chiesto i soldi, li arrestavano un minutto dopo, giusto? Il fruttivendolo può essere vittima di concussione della guardia di finanza del maresciallo, nel senso che gli fa paura, ma la stilista con 3.000 dipendenti e 10 miliardi di euro di fatturato non ci credo che è vittima della guardia di finanza, chiaro? Beh, arrivo all'Espresso. Io e il mio collega Emiliano Fittipaldi scopriamo che c'è un'inchiestona fiscale finita, già notificata agli indagati e tutto, su Dolce e Gabbana, gli stilisti preferiti dagli scafisti albanesi. Evasione fiscale ipotizzata 1 miliardo e 200 milioni di euro. Al di là del fatto che fosse evasione meno, leggendo le carte scopre che questi ha guadagnato 1 miliardo e 200 milioni di euro tra il 2004 e il 2008, li hanno parcheggiati in Lussemburgo e sapete che aliquota fiscale ci hanno pagato? 4%. Cioè, se noi guadagniamo 50.000 euro, ci abbiamo il 43%, giusto? L'operaio metalmeccanico guadagna 20.000 euro, diciamo, so, il 25% di aliquota, questi qua 4%, perché facevano finta di essere lussemburghesi, no? Quindi giustamente, finalmente lo Stato si sveglia e gli chiede di pagare, che poi dovevano pagare il 27, perché era tutto un meccanismo di plusvalenza, per cui c'avevano una aliquota comunque inferiore a quella media. E pubblichiamo questo articolo, con tutti, sentendo gli avvocati, eccetera, eccetera, chiamano la direttrice personalmente, le dicono: questo per noi è un affronto, hanno tolto la pubblicità a tutto il gruppo L'Espresso e a tutto il gruppo Repubblica per 9 mesi. Quindi il gruppo Repubblica L'Espresso, per colpa del nostro articolo, ha perso, non so, 10 milioni di euro facendo tutta la pubblicità di tutto il gruppo, compresi i femminili, eccetera. Chiaramente la nostra direttrice ha avuto la nube nera sulla testa per un bel po', per un cavolo d'articolo ci è costato 15 milioni di euro, capite? Questo qua si chiama, secondo me, io lo dico chiaramente, è ricatto. Perché poi, quando è successo che quell'inchiesta è andata in porto, intanto noi abbiamo scritto questa notizia, gli altri giornali hanno fatto finta di niente. È una notizia, insomma, 1 miliardo e 200 milioni di euro, in cui nella migliore delle ipotesi ci hai pagato il 4%, faceva un po' arrabbiare o no? Niente, come se non fosse successo niente. Finalmente, dopo un anno, scoppia il macello perché la procura, l'indaga, parte il processo, eccetera. A quel punto hanno scritto tutti la notizia. Ma perché? Perché, mica lo diciamo noi, l'ha detto la procura, come dire, secondo la tesi della procura, capite? Quindi a quel punto tutti avevano, insomma, paracadute, ecco.
Di fatto si autocensurano.
Di fatto questo potere. Allora, in un momento in cui i giornali andavano bene, erano fabbriche di soldi, procuravano utili agli azionisti, te ne puoi anche fregare che si arrabbia la tale impresa, perché se l'ha fatta grossa. In un momento in cui invece di debolezza per i giornali, questo diventa un problema grosso.
Il giornale è un'azienda.
Ma questo, ragazzi, questo poi succede, nel senso, succede che c'è qui qualcosa di peggio, c'è più criminalità, c'è più ricatto,
negli c'è altri
miglior giornalismo d'inchiesta negli altri paesi.
Beh, intanto perché negli altri paesi i cittadini leggono molto di più i giornali, non si sa perché. Non so dirvi perché, così come anche gli italiani leggono pochi libri e comprano pochi giornali, per dirvi. Nel 1946 mi pare che sia la prima volta che hanno fatto il censimento per vedere quante copie di giornali venivano vendute in Italia. Vi dico una data orientativa, comunque è subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. 5 milioni di copie al giorno. Adesso siamo, aumentata la popolazione, aumentata l'istruzione della popolazione, c'erano un sacco di analfabeti allora, no?
Sì, sì, si è innalzato.
Adesso siamo a 4 milioni e mezzo di copie. Seconda osservazione, quando ho cominciato a fare giornalista, andavo in giro per Milano in metro, era pieno di gente che leggeva il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è come l'Arena di Verona per Milano, sì. No? Adesso, se tu vai sul metro, non ne vedi neanche uno di ragazzi, soprattutto di ragazzi sotto i 40 anni, non ne vedi neanche uno che ci aveva in mano il giornale. Telefonino, iPhone, eccetera, internet, eccetera. Ma internet, se vado a leggermi l'articolo su internet, non mi pagano. giornalismo d'inchiesta costa, per dirvi. Facciamo un grande scoop all'Espresso, vi risparmio la notizia perché sennò sembra che ci autocelebriamo. Comunque ci mettiamo a fare un lavoraccio e scopriamo una cosa che ha fatto molto rumore. La direttrice dice: Biondani, Gomez e Malagutti, per un mese voi siete liberi da qualsiasi altro incarico, dovete solo seguire questa storia, perché se riusciamo, sapevamo per certo che era vera, se riusciamo a documentarla è troppo grossa, è troppo importante, voi fate solo questo. Io sono andato in Svizzera, Fabrizio Gatti è andato in Sicilia, Peter Gomez è stato in giro per Milano invitando a cena anche i passeri, sembrava una trottola, no? Perché per parlare con le fonti eccetera, ci sentivamo, telefonate, ne abbiamo fatte di tutti i colori, e per un mese non abbiamo fatto altro. Per un giornale un'inchiesta così vuol dire i costi del viaggio, il costo di 3 stipendi per un mese, e comunque rispetto al giornalismo americano è ridicola, ma per rispetto agli standard italiani era una roba impensabile, no? 3 giornalisti per un mese con spese illimitate, insomma illimitate nei limiti, insomma potevi farti un viaggio eccetera. Adesso all'Espresso, adesso con la crisi, allora quando sono entrato io ero giornalista numero 52, adesso siamo in 38 giornalisti all'Espresso, compreso, hanno il contratto di lavoro giornalistico anche quelli che scelgono le fotografie, che in un sono fotogiornalisti, che in un settimanale sono molto importanti le fotografie. E poi ci sono anche i giornalisti, quelli che fanno, si chiama cucina, redazione, cioè tu scrivi l'articolo e poi c'è chi lo deve impaginare, controllare, tagliare, curare le notizie brevi, eccetera, eccetera, che portano le notizie, siamo in 10-15, fino prima della crisi eravamo già in 20-25. Capisci? C'è sempre una coperta più corta, questo è un problema grosso. Ci vorrebbe un'opinione pubblica che capisse che, non so, io mi devo abbonare all'Espresso perché magari qualche volta mi fa pure arrabbiare, però è importante, come dire, per la democrazia che quei 4 gatti che fanno giornalismo d'inchiesta in Italia, tipo Report o cose, vivano, capite? Perché è importante per tutti che c'è gente che che va a vedere se il settore segretario dell'economia si incontra segretamente con i capi dei casalesi, no? Questo è il discorso. Quindi ci vorrebbe, però purtroppo non è così, da noi non è così.
C'è una domanda? Sì, era se potrebbe essere, questa era una domanda, la proposta, se potrebbe essere utile stilare una sorta di, come aveva già cominciato a fare Beppe Grillo sul suo blog, una sorta di mappe del potere, cioè sia per i giornali che per insomma le varie strutture che possono influire, per esempio sul togliere la pubblicità a determinato media, potrebbe essere utile stilare una cosa di questo tipo in modo che anche i cittadini possano capire da chi un giornale, un particolare editore, insomma, può essere influenzato. Questa era una cosa così. Poi, invece, andando sul locale, proprio, e questa è un'altra domanda, a chi ci si può rivolgere, a chi si può rivolgere il cittadino, se, quello che accade nel locale è troppo piccolo per finire nel... una notiziona, diciamo, a livello nazionale, e nel locale la notizia non apparirà mai proprio per tutti quei meccanismi che sono stati detti prima, perché comunque sappiamo che soprattutto se la situazione non riguarda solamente, come dire, l'imprenditore ma il politico, magari che ha anche parecchio successo, sappiamo che comunque ci sono, come dire, anche la politica ha moltissimi collegamenti con le imprese, diciamo, amiche che comunque supportano il tale politico, e per cui se il politico dice guardate che voi da domani non date più i finanziamenti al tal giornale perché mi comincia a rompermi le scatole, allora insomma questa notizia, insomma, sappiamo che non verrà fuori. I cittadini si possono unire sì in associazione per tentare di denunciare la cosa, però, cioè, esperienza vissuta in prima persona, a volte mancano proprio gli spazi, non ci sono gli spazi, cioè proprio non c'è un'alternativa. E in questo caso cosa si fa? Chiudo dicendo l'altra cosa, che adesso mi sto per dimenticare, anzi, secondo me anche sarebbe anche importante sottolineare, sì, appunto, che mancano le inchieste, no? Questo è il giornalismo d'inchiesta, però c'è anche un'altra cosa che, come dire, fa sfumare a volte il giornalismo d'inchiesta, cioè il meccanismo della cronaca, e cioè che si leggono tutti i giorni leggiamo magari viene fuori un'inchiesta, per il mese successivo tutti i giorni leggiamo le notizie, perché non c'è il posto nella cronaca, non c'è il posto per approfondire, no, la notizia, leggiamo il tal politico che dice sì, è vero, è così, anzi la situazione è molto più grave, accanto leggiamo il tal politico che dice no, non è assolutamente vero. E allora il lettore ovviamente non capirà mai, dice ma qua chi è che mi sta raccontando la verità? E purtroppo questo meccanismo va avanti, cioè, si ripete ogni giorno ed è molto più diffuso rispetto appunto alle inchieste. Come facciamo come fanno i cittadini, come dire, a preservarsi da questo meccanismo che li disinforma alla lunga, no?
Sentiamo, ci sono delle domande.
No, pensavo, questo è un grosso problema, non è il giornalismo d'inchiesta, questo è il talk show, dove c'è la par condicio che straborda.
Grazie. Io direi raccogliamo un'altra delle due domande, perché vedo che l'ora va per le lunghe tre e poi vediamo, ok? Allora nell'ordine, uno, poi due, due. Prego,
consigliere. Vuoi sapere come vede la situazione dell'inchiesta qui a Verona? Perché a me pare che siamo veramente messi male. Diciamo, un giornale che viene pubblicato ogni 4 mesi, Verona Inna, ha fatto un'inchiesta sulle grandi opere che vengono fatte qui a Verona nel giro di qualche anno, che sono in progetto, per tutto sommano 20 miliardi di euro. Non sappiamo dove arrivano esattamente questi miliardi di euro. Ancora poi non c'era in questo calcolo il piano degli interventi. Noi costruiamo centinaia di appartamenti quando in realtà ci sono migliaia di appartamenti spicchi a Verona, e quindi ci chiediamo come mai questi appartamenti destinati a essere sfitti poi in realtà vengono costruiti. Poi ci chiediamo anche cosa ci facciano tante altre magari investimenti nel campo commerciale, centri commerciali o altro, quando in realtà la gente ha sempre meno rispetto. Bisognerebbe invece produrre, anche probabilmente comprare e investire in centri commerciali. Inoltre abbiamo un sindaco che ha fatto, entro settembre, dal dato da lì in poi non ce l'ho, 41 querele. Non so se sono tutte 41, adesso ho praticamente in mano tutte le autorizzazioni di giunta fatte senza alcun approfondimento. Ce n'è perfino una che riguarda Margherita Hack. Ora quella è Margherita Hack. Quando lo dico fa cadere dalle nuvole un pochino tutti quanti. Di queste alcune querele sono già andate, ovviamente sono finite con una sconfitta da parte della giunta, anche perché qualcuno era palesemente immotivato. Praticamente quando qualcuno guarda storto il sindaco, questo è quello che sta succedendo qui a Verona, e tutto quello che viene fuori per delibere che praticamente non sono sostenute da adeguate indagini, adeguate motivazioni, che lasciano un po' tanti punti interrogativi. Poi in realtà non c'è mai alcun approfondimento da parte del giornale. Qualcosa l'Espresso ha potuto fare, perché almeno un paio di articoli l'Espresso già fatti contro questa giunta per il traforo, un altro anche le auto blu, ecco, poi c'è anche qualcos'altro, però diciamo tutte e due le volte credo anche, poi anche il diciamo 170.000 euro che si guadagna, sembra il nostro Bolis, scusate, ho fatto il nome, insomma, non avrendo più.
Chiedo scusa perché stiamo andando un po' lunghi con i
va tempi. Bene, forse. Comunque ho finito.
Carissimo. Grazie.
Mi sono già.
Lei prima ha accennato al ruolo del web nella diffusione delle informazioni nel giornalismo. Lei fa giornalismo d'inchiesta dagli anni 90, quindi ha vissuto un po' la trasformazione del giornalismo con e senza il web. Dal punto di vista del giornalismo d'inchiesta, quanto il web ha aiutato sia nella diffusione dell'informazione che nel cercare le informazioni, nella ricerca? Quante nuove strade ha aperto, quante possibilità offre? E poi un'altra domanda un po' più tecnica invece: dove nasce un'inchiesta? Cioè, da una necessità del giornalista, da una necessità, da un consiglio, da un'informazione che le viene dalle persone, dalla proprietà del giornale? Come nasce? Grazie.
Beh, la proprietà che non ha proprio rapporti.
Aspetta, c'è il signore.
Sì, io volevo dire, intanto apprezzo molto che lei usa il linguaggio di genere, vedo che fa direttrice, maschio, femmina, cioè è importante, e purtroppo invece molti giornali e anche le televisioni, soprattutto il linguaggio di genere proprio non esiste o pochissimo, anche il signore parla tutto al maschile, noi donne non ci siamo, quando sappiamo tutte che la forma è anche realtà e anche sostanza. E poi volevo chiedere, le donne a me risulta, insomma, sono sempre quelle che leggono meno, leggono magari più i libri, ma leggono, da quello che vedo anche nei miei entourage, diciamo, fra le mie amiche così, sì e no, che guardano, che leggono l'Arena e così via, poco comunque di tutto. Allora, come si potrebbe aumentare l'invito, cioè far leggere di più alle donne? E soprattutto c'è anche giornalismo di inchiesta, mi pare poche donne che lo fanno, anche quello. Sì, ho visto che ci sono delle sì, la Gabanelli è la stella, ma poi sì, qualche giornalista che ho visto che deve avere anche la scorta, perché anche lei fa giornalismo d'inchiesta, ma normalmente, ecco, è forse c'è qualche motivo per cui anche le donne, ma non si sa, non è stato.
No, è una bella domanda.
L'ultimissima
domanda.
È veloce. Allora, lei diceva che si fanno che tante querele, che fanno tanti. Che i giornalisti ricevono tante querele, anche perché chi fa la denuncia non ha nessun obbligo. A me però è capitata una cosa esattamente contraria. Cioè, io volevo denunciare una speculazione edilizia, che peraltro mi riguarda, e dico genericamente in procura, e mi hanno chiesto di portare le prove, altrimenti sarei stata denunciata per diffamazione. Allora, io andavo proprio perché trovassero le prove. Io non ho fatto.
C'era ancora il vecchio procuratore o?
No.
Quindi sempre dalla forma anche di come vengono messe giù le cose.
Sì, allora, ecco. Questa è una cosa importante. Allora, rispondo subito a lei, che è una cosa fondamentale. Se in procura si può anche segnalare lo sbarco dei marziani a Bigasio, che è chiaramente una balla. Però non bisogna mai dire io denuncio i marziani per essere sbarcati a Bigasio, bisogna dire chiedo alla sua eccellenza il procuratore eccetera eccetera di verificare se è vero che prova di pena, se è vero che, come mi ha detto l'idraulico, cioè così è a prova di pena, l'esposto. Se poi invece scrivo sul giornale una cosa anche in forma dubitativa, rischio comunque, se non è vera, io devo dimostrare che è vera, però chiedo a voi di verificare se è vero che, e normalmente conviene anche aggiungergli subito il motivo di interesse pubblico, perché se è vera c'ho l'acqua avvelenata in giardino, non so come dire, quindi mi preoccupo, e quindi in quel caso va bene, spero di aver no, mi interessa questa cosa perché mi sembra che da quando è andato via il procuratore Papalia, che per carità potrà avere avuto tutti i difetti, mi sembra che sia un po' meno attiva sta procura di Verona, purtroppo. Diamo un ordine, problema locale, come fare a farlo emergere? Il problema c'è, nel senso che io sono originario di un paesino della Ligata, me lo stanno cementando, cioè il sindaco precedente ha fatto 1 milione di metri cubi da solo, l'attuale sta facendo 500 milioni di metri cubi. Io sono disperato, cioè i luoghi dove giocavo da bambino me li trovo tutti pieni di parchetti, cioè una schifezza. Sto, penso che siano proprio non solo sporchi, ma proprio stupidi, cioè proprio sono stupidi, perché stanno buttando via un tesoro. La gente comincia lentamente, allora adesso io voglio fare casino, nel senso voglio portare lì Travaglio, se riesco, Gian Antonio Stella, cioè non so, però ci vuole sempre un'opinione pubblica sensibile, altrimenti è come l'acqua sul marmo. Pur di riuscire a scrivere qualcosa contro la speculazione edilizia sul lago di Garda, l'ho messa sul piano della mozione degli affetti con la direttore dell'Espresso, e gli ho detto: sentite, il lago di Garda è 3 regioni, 4 province, in totale non so quanti, c'ha 20 milioni di presenze turistiche l'anno, se ne parla poco come unità perché è diviso, ma insieme è una cosa, poi una cosa, il ghiacciaio, un'isola di clima mediterraneo sotto le prealpi, una cosa unica al mondo, e c'era fatto una capatata, basta, fai sta benedetta inchiesta sulla speculazione edilizia. Risultato, un bordello. Ma ha scritto dappertutto i comuni, c'era proprio saltare il tappo. In alcuni comuni addirittura sono particolarmente fiero del fatto che c'era una lista pro cemento vergognosa a Bartolino del Garda, con dietro l'onorevole Onesto, l'onorevole Brancher, pregiudicato per appropriazione indebita, proprio marchio il ladro,
quello si può dire,
perché no, è proprio, era proprio lì, cioè, sentivi già il rumore delle mandibole, no? Si sono inventati una lista civica con un albergatore, oltretutto berlusconiano, perché insomma dalle nostre parti lì la più o meno Lega e Forza Italia,
sì,
la,
sì.
Giustamente, insomma, come dire, quindi giustamente ha voluto prendere uno che fosse di centrodestra, però contro il cemento, un intelligente, hanno stravinto, hanno battuto già il Parlamento, l'onorevole che unisce Bossi e Berlusconi, che lui c'ha sto ruolo da marito un po' rosco, e straperso, cioè riuscito a perdere l'elezione a Bartolino del Garda. Noi avevamo fatto un convegno prima, come dire, somillando la popolazione a ribellarsi in cemento, e successore, parlavano tutti, ma qualcosa si può fare. Lì però ho dovuto inventare un'inchiesta sulla speculazione dell'edilizia sul lago di Garda nel suo complesso, perché diventasse un caso nazionale, capisci? Poter... E poi a quel punto, in quel pezzo, potuto parlare di Garda, di Bartolino, di Desenzano, di Padesche, cioè l'altra parte del lago ne fanno di tutti i colori, non è che, anzi è messa peggio che di qua. Mi sto parlando troppo di speculazione edilizia forse, ma ci tengo particolarmente. Poi, mai arrendersi, cioè tu scrivi a 15 giornalisti che stimi, che pensi che possano interessarti, uno non ti considera, scrivi a un altro, e cerca di trovare tu lo spunto per dire la cosa che può interessare. Se scrivi al Fatto, tiragli fuori un berlusconiano con i soldi in tasca. Se scrivi al Giornale, digli quei maledetti comuni, c'è puzza che ci siano di mezzo, non so, il PD, no? Cerca di...
Si scatena.
Altra roba è, la massa vince, cioè... Se anche il prefetto, il sindaco, si trova una petizione fatta da 300 persone in un paese di 500 persone, dice, no, cosa sta succedendo? A quel punto si svegliano anche i politici, cioè se c'è una roba fatta da 5.000 cittadini, dicono, questi sono voti, allora magari la cavalcano anche solo per convenienza, insomma mai arrendersi. Detto questo, io sto paesino del cavolo del lago di Garda in cui sono cresciuto da... da 18 anni, in cui sono nati e morti i miei genitori, che sono un pezzo di cuore per me, stanno facendo delle porcate inenarrabili, io non riesco a fare niente, non riesco a fare niente, perché o il sindaco ammazza un vigile urbano, allora riesco a scrivere, ma altrimenti la speculazione edilizia, cioè immagina cosa succede in provincia di Caserta, in posti come Locri, o, cioè in Italia ci arrivano segnalazioni che sono allucinanti, tu a dirgli la roba del paesino Veneto, comunque qui stanno tutti bene, c'hanno i soldi, eccetera, dice sì sì, tanti saluti che la scrive al giornale locale, fai fatica. Vabbè, in che situazione dell'inchiesta Verona? Io conosco i giornalisti veronesi di quando ho cominciato a lavorare, ce ne sono di bravi, il vice direttore ad personam del giornale di Berlusconi, che si chiama Stefano Lorenzetto, è un signor giornalista, è un bravissimo giornalista, io non la penso come lui politicamente, però è un grande giornalista. Io questa settimana sull'Espresso c'è un'inchiesta su Formigoni, lui la stessa settimana su Panorama ha fatto un'intervista a Formigoni. Questa intervista a Formigoni fa crepare da ridere, è bellissima, è proprio, gli ha fatto tutte le domande che vengono fuori dal mio pezzo lui le ha fatte, non gli ha fatto sconti. La prima domanda è: d'accordo che la responsabilità penale personale, ha fatto l'elenco di tutti gli arrestati di Regione Lombardia. Prima domanda di Lorenzetto, che scrive su Panorama giornale Berlusconi, insomma, d'accordo che la responsabilità penale personale, però Gesù Cristo ne ha sbagliato solo uno su 12. Visto che c'è il vino, allora. Ed è tutta girata in chiave, prendono un po' per il giro di questo integralismo religioso, è fantastico, ragazzi. Quindi, alla fine, per esempio, scrivi Lorenzetto, se ti esce il giornale di Berlusconi, una cosa all'Arena, a quel punto Allarme Rosso ti fa due pagine sulla tua casa, capisci? Se riesci ad arruolare Lorenzetto, per dire. Allora, le cose di genere, c'è un limite a questo, alcuni femminili non li uso perché suonano spregiativi. Avvocatessa,
avvocata,
io dico avvocata, ci sono alcuni femminili che non li uso apposta, però tendenzialmente anch'io tendo a dire, perché si deve dire direttrice, non si deve dire direttrice, esiste, si usa, no? Perché le donne leggono meno, non so se leggono meno, ho l'impressione adesso che ci sia
i giornali parlo, non libri o
cose, cioè questa idea
forse leggono più libri,
leggono più libri, che le donne leggevano meno i giornali e più libri, però non so neanche di quanti anni fa fosse questa statistica,
non lo so. Per voi è la disperazione, all'Espresso su questo siamo proprio disperati, perché salta fuori degli studi da cui risulta che anche la donna informata, emancipata, che le piace leggere il giornale d'inchiesta, eccetera, noi siamo considerati un giornale maschile, è un po' come dire palloso, come dire, se il politico dà dettagli, non so, i collaboratori all'Espresso cosa segnalano? Il sindaco ha incontrato il boss mafioso. Se non c'è di mezzo il mafioso, un corrotto, cioè, non ci segnala neanche la notizia, abbiamo questa immagine. Leggono per esempio Vanity Fair, una rivista di successo, verificare, è fatto anche bene, però c'ha 30 pagine che me le leggo anch'io, poi c'ha le altre 70 sulla quest'anno le mutande vanno rosse, io giro le scatole tutto lì, non so, insomma, è questione, boh, non lo so. Io ho l'impressione che in questo ci sia anche una, allora, secondo me la rivoluzione culturale più grossa che abbiamo avuto in Italia è stata la televisione commerciale. Rivoluzione culturale. Quando ero ragazzino io, il ricco si vergognava di ostentare la sua ricchezza. C'erano i figli dei ricchi che andavano alle manifestazioni negli anni 70, nascondendo la macchina bella del papà. Uno si vergognava, c'era come anche quelli che avevano fatto i soldi, no? Pudore. C'era un pudore. Adesso è caduto completamente il senso del pudore, anzi. Il figlio dell'operaio fa vedere DG, no? Deve far vedere, oggi sembra che il denaro sia diventato l'unico metro di, questo è un primo problema. Secondo problema, la donna, io ho passato una vita a navigare tra le maxigonne e i maglioni, cioè non so come dire, adesso è passato il concetto per cui la ragazzina di 18 anni viene bombardata che tu, se studi, ti impegni tantissimo, fai la ricercatrice, vai ad Harvard, torni qua, sei precario, 800 euro al mese, sei una fallita. Se tu fai vedere le tette in televisione, ti riempiono di soldi e sei vincente. Questa è una cosa, secondo me, drammatica. Io penso che purtroppo, non dico che rimpiango le femministe, ma all'interno di quel tentativo di dire uguaglianza tra uomo e donna, eccetera, c'erano delle cose bellissime, c'erano delle idee bellissime, come dire, cerchiamo di una parità in positivo, salendo tutti e due. Adesso mi sembra che invece siamo allo sprofondamento. Questa è una cosa, secondo me, che ci metteremo 20 anni a ridare l'idea ai nostri figli che non contano solo sesso e soldi, non so come dire, che ci sono cose più importanti, che non può avere tutto il sesso e tutti i soldi che vuole ad essere infelice. La più bella risposta per Luttoni gli ha data Benigni, quando ha fatto quel dialogo in cui ha detto, lui c'era un signore che aveva, che ogni sera aveva 50 donne diverse ed era infelice, perché era come, come dire, era come una malattia, perché voleva averle tutte, no? E non potrà mai averle tutte, quindi sarà sempre infelice, perché gli resterà sempre almeno un desiderio in appagato. Cioè, due lì che se lo prenderà bene anche lui, no? Cioè, l'amica della Minetti gli ha detto col caso, è andata via, no? E dice, invece, se io faccio l'amore con una donna che è la donna che amo, ma questo è una cosa che mi farà felice magari per tutta la vita, anche solo per il ricordo. Quella lì, secondo me, è stata la risposta culturale più bella alla, a questa deriva, che non è solo Berlusconi, è proprio il mondo di, della TV commerciale di cui lui, se volete, il simbolo. La più bella risposta è stata un comico che è Benigni, secondo me. E questo, probabilmente, in questo c'è anche un pezzo di risposta del perché, non so, la donna di 35 anni considera che non è, rientra tanto nel suo interesse leggere Gomorra e magari o leggere l'Espresso, invece si legge Vanity Fair. Boh. Comunque la risposta è boh. Giornalismo e web è una domanda bellissima, e però a questo punto penso di avervi sfiancato. No. Cerco di essere brevissimo. Facciamo un esempio. Un giorno faccio, la direttora mi dice, voglio che mi ricostruisci la filiera dei prodotti agricoli, perché c'è l'agricoltura in crisi e il prodotto da supermercato costa un sacco di soldi, ortofrutta. Quindi mi fa, vai in Sicilia, ma non la voglio statistica, no? Non voglio che tu mi prendi le robe su internet, che il pomodoro all'origine costa e poi il supermercato costa, voglio che mi segui, mi pedini il pomodoro. Una follia era la richiesta. Allora vado a Pachino, praticamente, no? Sicilia, no? Becco l'ortofrutta, Peppe ortofrutta, cassette, no? Carico enorme di pomodori, vanno al mercato ortofrutticolo di Vittoria, io dietro, poi vanno a Fondi, allora mi informo di quando era previsto l'arrivo a Fondi, corri là, eccetera, alla fine ritrovo le mie cassette di ortofrutta, alla fine finisco in un supermercato di Roma e poi di Milano, e ho rischiato di essere internato perché giravano i supermercati, alla fine trovo, eccoli qua, sono i miei ortofrutti, che erano quelli là della Sicilia, no? Quindi abbiamo fatto come era salito il prezzo concreto e abbiamo visto che c'è il pizzo dei supermercati, no? È uscito un pezzo che si chiamava La Mafia in Tavola. Poi l'articolo appena si trovava La Mafia in Tavola. Comunque la prima notizia era che c'è il pizzo dei supermercati, cioè c'erano le zucchine che i produttori che ne pagavano 9 centesimi al chilo, 9 centesimi, ed era il tipo che le fa, e al supermercato 1,99. Al mercato ortofrutticolo di Vittoria, quello di Fondi, arrivavano a costare, cioè il grossista le vendeva al grossista più grande 20-30, il grossista più grande le porta nelle piattaforme dei supermercati, si chiamano questi grandi depositi eccetera, il più delle volte non neanche gliele mette nelle piattaforme, gliele portano sullo scaffale, quindi c'è chi le fa a 9 centesimi, il grossista che le trasporta, tra trasporto e tutto, 21 centesimi, 1,60 l'esse lunga. Ma siamo matti, ma in che mondo viviamo? Capisci? Allora, tutti i discorsi di chilometro zero, eccetera, scendevano dalla strattezza. Se vado direttamente dal produttore, gli pago 50, lui diventa ricco e mi fa un'agricoltura magari biologica, perché può permettersela, e io pago 50 invece che 2, invece che 2 euro, capito? Insomma, risultato, in questa storia inciampo letteralmente nella notizia che non ci credevo. Parlo con un poliziottone, mi dice sta roba, mi sembra impossibile. All'ingresso di Vittoria, che è il più grande mercato ortofrutticolo del sud, c'è una Lidl, quindi supermercato tedesco. Vado a prendere i pomodorini alla Lidl. Sai i ciliegini, quelli in confezioni standard, mezzo chilo, e c'hai tutti con la scatola di
confezione.
Prodotti a Vittoria, venduti al supermercato di Vittoria, confezionati a Fondi, Latina. Chiedo ai produttori, dico, ma scusi, non ce li avete qua delle fabbriche che ve li mettano nella plastica? Certo che ce li abbiamo. Ma come mai vanno confezionati a Fondi? così, amici, insomma, gli facevano fare il giro d'Italia, questi pomodori, cioè pomodori caricati sui camion, prendono nave, arrivano alla Latina, camion, confezionano e poi ritornano lì a Vittoria, per andare dal campo al, dal campo al negozio di Vittoria facevano il giro del mondo dall'Alaska, una follia. Allora, capisco la notizia, mi metto in gara, eccetera, il risultato, il metodo scientifico per far pagare il pizzo ai mafiosi era... avere il padrone dell'impresa dei trasporti e quindi il prezzo del trasporto diventava il pizzo alla mafia, capisci? Quindi era la mafia economica. Allora torno dalla direttore, a quel punto, capita la notizia, sono un po' di magistrati, capisco che c'è un'inchiestone in corso proprio su questo e che quindi abbiamo fatto centro. Infatti poi hanno fatto gli arresti un po' di tempo fa e quando è venuta fuori la notizia Cosa Nostra in tavola, in Casalesi, in Alleanza, eccetera, era questa storia qua. E a quel punto pubblichiamo l'articolo La mafia in tavola, giornali impazziti, cioè ci hanno ripreso tutti i giornali che hanno fatto l'inchiesta La mafia in tavola, come sarebbe fatta loro, ed era insomma la scoperta l'avevamo fatta noi, ci ha comprato l'articolo, addirittura l'ha comprato giornali giapponesi, eccetera. Quell'articolo lì ha avuto un successore, forse quando sono espresso l'articolo che ha avuto un successo, e quell'articolo lì, quando io scrivevo sul Corriere nel 91 per l'articolo sono indagato Craxi, per leggere il mio articolo ci voleva uno che andava in edicola, pagava l'equivalente di un euro e aveva in mano il giornale, più lo poteva leggere la moglie e il figlio che avevano con lui, quindi poco più delle copie vendute dal giornale. L'articolo La mafia in tavola l'ha letto una caterva di gente. Perché? Perché lo trovano su internet. Non solo, ma a distanza di 2 anni c'è ogni tanto ancora un picco di gente che va a prendersi l'articolo di 2 anni prima. Quindi io adesso, grazie al web, ho molti più lettori di prima. Non solo, se l'articolo La mafia in tavola mio fa schifo e invece un ragazzino di 20 anni scopre una notizia molto più importante, mi mette un post in fondo all'articolo in cui faccio una figura, vengo sbertucciato e tutti cominciano a leggere lui e non leggere più me. Quindi il giornalismo diventa una, il giornalismo d'inchiesta lo può fare chiunque. Il problema poi è che, come dire, è anche un mestiere per cui bisogna in un certo senso essere capaci, cioè ci sono dei trucchi del mestiere che li impari facendo, no? Per cui magari è più difficile che fare lo scupone il dilettante, diciamo, no? Però non si può escludere, c'è pieno di notizie, ormai non so, sui grandi avvenimenti tu vedi Twitter, le foto, eccetera, il giornalismo dal basso. Questo è il lato bello del web. Il lato brutto del web è che fatti 100, adesso vi dico dati esatti, fatti 100 i lettori del mio articolo su internet, quasi 70 non arrivano dall'Espresso, cioè non è gente che va sul sito dell'Espresso e dice andiamo a vedere cosa ha scritto oggi Biondani o eccetera, o cosa scrivono di Pomodori oggi o di Mafia oggi. Vanno, arrivano da Google, cioè fanno mafia e alimentari, mafia e pomodori. Beh, no, non so, quarto risultato, l'articolo mio perché ha avuto tanti contatti prima, e li leggono. Risultato, saltano l'Espresso, gli arriva scontornato l'articolo, gli arriva solo il testo. Chi se la becca la pubblicità? È vero che tu subita, la pubblicità se la becca a Google. Google sta vampirizzando i giornali, capisci? Cioè i contenuti che ti dà Google sono quelli prodotti magari da me con lo stipendio dell'Espresso, le spese pagate dall'Espresso, la fatica mia, eccetera, eccetera, e poi la pubblicità per il fatto che uno è andato a vedere cose, la becca, non so, comprate pomodori pelati, Pinco Pallo, il banner, se la becca Google, capisci? Questo è un problema enorme, perché ci sono i giornali sempre più poveri e questi motori di ricerca, questi social network e tutte queste robe sempre più ricchi. Gli editori devono ancora trovare il modo di fare i soldi con internet, questa è la verità. Per fortuna adesso c'è un po' di gente che comincia a rendersi conto che è vero che su internet trovi tutto, ma non sai se è vero, per cui la profezia dei Maya, no? Allora il mondo finisce nel 2013, no? se guardi su internet forse il mondo finisce domani mattina, oppure ci sarà il terremoto alle 11, ricordate, è vero, no?
mezzo.
Ecco, non puoi evitare. Ovinati. In America è nata l'ultima roba, in America Ovinati. In America è nata l'ultima roba, in America come reazione a questo? Perché questa qua è la crisi che sente anche il New York Times, per dirvi, no? Cioè anche i migliori giornali del mondo la sentono. E in America, che sono ogni tanto fantastici, cioè i miliardari, tra virgolette, di sinistra, no? Perché noi sono degli ossimori. E per cui ci sono questi miliardari assolutamente democratici, Warren Buffett, questi qua, ce ne sono due che hanno detto, no, beh, se non ci abbiamo più la Washington Post, vuol dire che Nixon continuava a spiare illegalmente l'opposizione, no? Quindi per la democrazia c'è bisogno di giornalismo investigativo. Quindi cosa hanno fatto? Hanno dato una barca di soldi, 200 milioni di dollari, a una fondazione. Hanno preso il miglior uno dei migliori giornalisti investigativi del Wall Street Journal e uno dei migliori del New York Times, li hanno assunti e hanno detto: vi diamo in mano 200 milioni di dollari, assumete i giornalisti migliori che volete voi e fate giornalismo d'inchiesta con i nostri soldi, noi vogliamo non sapere su cosa indagate. Fantastico. Cioè, da noi,
cane da guardia.
Si chiama ProPublica. Ogni tanto Internazionale traduce articoli di ProPublica. Tra l'altro c'è un grande giornalista americano che si chiama Sebastian Rotella, di origine italiana, che conosco e che è passato dal Los Angeles Times a ProPublica. ProPublica è una cosa eccezionale, solo che l'Italia non ti regala neanche le figurine di imprenditori gratis, cioè vogliono il nome dell'impresa.
Bene, grazie tantissimo per il contatto. Ringrazio tutte e tutti e vi do appuntamento al 24 febbraio con Santo della Volpe, con il quale parleremo del giornalismo televisivo. Grazie e arrivederci.